Capitolo settimo. Lievin tornò a casa solo quando lo mandarono a chiamare per la cena. Sulla scala stavano Kitty e Agafia Mikhailovna che si consigliavano sui vini per la cena. «Ma perché fate un tale fus? Servite quello d'ogni giorno!» «No, Stiva non lo beve. Costi, aspetta, che t'è successo?» disse Kitty seguendolo, ma egli se ne andò senza aspettarla, inesorabile, a grandi passi, in sala da pranzo, ed entrò subito nell'animata conversazione generale sostenuta da Vasinka Wieslowski e Stepan Arkadic. «Su, dunque, domani andiamo a caccia?» disse Stepan Arkadic. «Andiamo, vi prego», disse Wieslowski mettendosi a sedere di fianco e ripiegando sotto di sé una delle sue gambe grasse. «Io sono contentissimo, andiamo. E voi siete già andato a caccia quest'anno?» chiese Lievin a Wieslowski esaminando attentamente la gamba di lui, ma con quella falsa affabilità che Kitty conosceva così bene e che gli si addiceva così poco. «Beccacce bottaie non so se ne troveremo, ma di beccaccini ce n'è tanti, solo che bisogna mettersi in cammino presto. Non vi stancherete? Non sei stanco, Stiva?» «Io stanco? Non sono ancora mai stato stanco. Vogliamo non dormire tutta la notte? Andiamo a passeggio». «Davvero vogliamo non dormire? Benissimo», confermò Wieslowski. «Oh, di questo siamo sicuri che tu possa non dormire e non lasciar dormire gli altri», disse Dolly al marito con quell'ironia appena percettibile con cui adesso trattava quasi sempre il marito. «E secondo me adesso è già ora. Io vado, non ceno». «No, rimani a sedere, Dollinka», disse Stepan Arkadic passando dalla sua parte alla tavola grande alla quale cenavano. «Ti racconterò ancora tante cose». «Probabilmente nulla». «E sai, Wieslowski è stato da Anna e va di nuovo da loro, perché sono a 70 verste da voi e io pure ci andrò certamente. Wieslowski, vieni qua». Vasinka passò accanto alle signore e si sedette vicino a Kitty. «Ah, raccontate per favore, siete stato da lei? Come sta?» gli si rivolse Daria Alexandrovna. Lievin era rimasto all'altra estremità della tavola e senza smettere di parlare con la principessa e con Varinka, vedeva che fra Stepan Arkadic, Dolly, Kitty e Wieslowski si svolgeva un'animata, misteriosa conversazione. Non solo c'era una conversazione misteriosa, ma egli scorgeva sul viso di sua moglie l'espressione di un sentimento serio, mentre guardava senza abbassare gli occhi il bel viso di Vasinka che raccontava con animazione qualcosa. «Da loro si sta proprio bene», raccontava Wieslowski di Vronsky e Anna. «Io naturalmente non voglio giudicare, ma in casa loro ci si sente come in famiglia. Che cosa pensano di fare? Pare che per l'inverno vogliano andare a Mosca. Come sarebbe bene andare insieme da loro. Tu quando vai?» chiese Stepan Arkadic a Vasinka. «Passerò da loro il mese di luglio». «E tu andrai?» si rivolse Stepan Arkadic alla moglie. «È tanto tempo che voglio andare e ci andrò certamente», disse Dolly. «Lei mi fa pena. Io la conosco, è una carissima donna. Andrò da sola quando tu sarai già andato via e così non darò fastidio a nessuno. Anzi, è meglio senza di te». «E va bene», disse Stepan Arkadic. «E tu, Kitty?» «Io? E perché dovrei andare?» disse Kitty infiammandosi tutta e si voltò a guardare il marito. «Ma voi conoscete Anna Arkadievna? È una donna molto interessante». «Sì», rispose Wieslowski arrossendo ancora di più. Poi si alzò e si accostò al marito. «Allora domani vai a caccia?» ella disse. La gelosia di Lievin in quei pochi momenti, in particolare a causa del rossore che aveva ricoperto le guance di Kitty mentre parlava con Wieslowski, era già arrivata lontano. Adesso, sentendo le parole di lei, le intendeva a modo suo. Per quanto in seguito gli fosse strano ricordare questo, ora gli appariva chiaro che nel chiedergli se andava a caccia, il fatto interessava lei solo per sapere se egli avrebbe procurato questo piacere a Vasinka Wieslowski, del quale, secondo lui, ella era già innamorata. «Sì, andrò», rispose con voce non naturale, antipatica a lui stesso. «Ma è meglio che domani restiate qui per un giorno, altrimenti Dolly non lo vede proprio suo marito e che andiate dopodomani», disse Kitty. Ma il senso delle parole di Kitty si era già trasformato così in Lievin. «Non mi separare da lui. Che tu parta per me è indifferente, ma lasciami godere la compagnia di questo delizioso giovane». «Ah, se vuoi, domani rimarremo», rispose Lievin con gentilezza accentuata. Vasinka, intanto, non sospettando per nulla la sofferenza che causava la sua presenza, si alzò da tavola dopo Kitty e, seguendola con uno sguardo sorridente, affabile, le tenne dietro. Lievin aveva visto quello sguardo, impallidì e per un attimo non riuscì a respirare. «Ma come si permette di guardare mia moglie così?» gli ribolliva dentro. «Allora domani? Andiamo, per favore?» disse Vasinka sedendosi su di una sedia e piegando di nuovo una gamba secondo la sua abitudine. La gelosia di Lievin si spinse ancora oltre. Si vedeva già un marito ingannato di cui la moglie e l'amante avevano bisogno solo perché procurasse loro gli agi e gli svaghi della vita. Tuttavia, malgrado questo, interrogava con cortese ospitalità Vasinka sulle sue cacce, sul fucile, sugli stivali e acconsentì a partire l'indomani. Per fortuna di Lievin, la vecchia principessa pose fine alle sue sofferenze con l'alzarsi lei stessa e consigliare a Kitty di andare a letto. Ma anche qui la cosa non fu senza pena per Lievin. Nel salutare la padrona di casa, Vasinka voleva di nuovo baciarle la mano, ma Kitty, arrossendo, con un'ingenua scortesia di cui la principessa la rimproverò, disse, sottraendo la mano, «Questo da noi non si usa». Agli occhi di Lievin, ella era colpevole di aver ammesso simili rapporti e ancor più colpevole di aver mostrato così goffamente che non le piacevano. «Via, che gusto c'è a dormire!» disse Stepan Arkadich, che dopo parecchi bicchieri di vino bevuti a tavola era adesso dell'umore più cordiale e poetico. «Guarda, Kitty!» diceva indicando la luna che si levava di là dai tigli. «Che incanto! Wieslowski, ecco, ora ci vorrebbe una serenata. Sai, ha una bella voce. Io e lui abbiamo cantato insieme in viaggio. Ha portato con sé delle bellissime romanze, due nuove. Sarebbe bene cantare con Varvara Andreevna». Quando tutti si lasciarono, Stepan Arkadich passeggiò ancora a lungo con Wieslowski per il viale e si sentivano le loro voci che intonavano la nuova romanza. Lievin accigliato stava seduto, ascoltando queste voci, su di una poltrona nella camera della moglie e taceva ostinatamente alle domande di lei su cosa gli fosse accaduto. Ma quando alla fine lei stessa, sorridendo, timida, gli chiese «Forse non t'è piaciuto qualcosa in Wieslowski?» egli proruppe e disse tutto. Ma quello che diceva lo umiliava e perciò ancor più si irritava. Stava in piedi dinanzi a lei con gli occhi paurosamente scintillanti di sotto alle ciglia aggrottate e stringeva al petto le mani forti, come volesse tendere tutte le proprie forze per contenersi. L'espressione del viso sarebbe stata severa e perfino crudele se non avesse espresso nello stesso tempo una sofferenza che commuoveva lei. Gli zigomi gli tremavano e la voce si spezzava. «Tu devi capire che io non sono geloso. È una parola disprezzabile. Non posso essere geloso e credere che... Non posso dire quello che sento, ma ciò è terribile. Non sono geloso, ma sono umiliato, offeso dal fatto che qualcuno osi guardarti con occhi così... Ma quali occhi?» diceva Kitty cercando di ricordare, il più scrupolosamente possibile, tutti i discorsi e i gesti di quella serata e tutte le sfumature. In fondo all'anima ella riteneva che ci fosse stato qualcosa... proprio nel momento in cui Lievin era andato a sedersi dietro di lei all'altra estremità della tavola, ma non osava confessarlo neanche a se stessa e tantomeno dirlo a lui, rendendogli più forte la sofferenza. «E che cosa può esserci di attraente in me, così come sono?» «Ah!» gridò lui mettendosi le mani nei capelli. «Sarebbe meglio che non parlassi. Vuol dire che se fossi attraente...» «Ma no, Costi, aspetta, ascolta!» diceva lei guardandolo con un'espressione tormentata e pietosa. «Su cosa mai puoi pensare? Quando per me non c'è nessuno, nessuno, nessuno! Su, vuoi che io non veda nessuno?» Nel primo momento la gelosia di lui le era parsa offensiva. Era irritata che la più piccola distrazione, la più innocente, le venisse preclusa. Ma ora, in quel momento, avrebbe sacrificato volentieri non solo sciocchezze simili, ma qualsiasi cosa per la tranquillità di lui, per liberarlo dalla sofferenza che provava. «Tu devi capire l'orrore e la comicità della mia situazione», continuava lui con un sussurro disperato, «che lui è in casa mia, che in particolare non ha fatto nulla di sconveniente, oltre quella sua disinvoltura e quell'accavallare le gambe. Lui ritiene questo del miglior tono, e perciò devo essere cortese con lui». «Ma Costia, tu esageri», diceva Kitty, rallegrandosi in fondo all'animo di quella forza d'amore verso di lei che adesso si esprimeva nella gelosia. «La cosa più orribile è che tu sei come sempre, e adesso, quando tu sei una cosa tanto sacra per me e noi siamo così felici, così particolarmente felici, a un tratto un simile fango... Ma non fango, perché lo insulto? Lui non mi riguarda. Ma perché la mia, la tua felicità... Sai, capisco come ciò sia avvenuto», cominciò Kitty. «Perché? Perché? Ho visto come guardavi quando parlavamo a cena». «Sì, sì», disse Lievin spaventato. Ella gli raccontò di che cosa avevano parlato e raccontando questo le veniva meno il respiro per l'agitazione. Lievin stette un po' in silenzio, poi le esaminò il viso pallido, spaventato, e a un tratto si prese la testa fra le mani. «Katia, ti ho tormentata. Amore mio, perdonami. È una follia. Katia, sono proprio colpevole. E si poteva tormentarsi tanto per una sciocchezza simile? No, mi fai pena tu. Io? Io? Cosa sono io? Un pazzo! Ma tu perché? È orribile pensare che una qualsiasi persona estranea possa turbare la nostra felicità. Certo, questo è proprio offensivo. No, allora io, al contrario, lo lascerò stare apposta da noi tutta l'estate e lo colmerò di gentilezze», diceva Lievin baciandole le mani. «Ecco, vedrai, domani... Sì, è vero, domani andremo via.